Ce n'era un'altra di obiezione, secondo me. Ce ne sarebbe anche un'altra, ad esempio l'anima, il corpo. Avevo avuto sempre l'idea che Dio, noi facciamo il corpo, Dio fa l'anima. Altra roba che non sta più in piedi, ovviamente, bisogna ripensarla, bisogna ridirla, eccetera, eccetera. Però adesso non apriamo mille cose, ognuno poi scoprirà i ferri vecchi che ha in casa e li comprerà i nuovi con i soldi che ha, insomma, no? No. Però quest'altra la voglio toccare, che riguarda la coscienza, che è poi una dimensione fondamentale dell'anima, eh? Quindi si parla anche dell'anima in questa maniera. O, se volete, quella che noi chiamiamo, intendo soprattutto, certo, anche qui non sono separabili, il soggetto, la coscienza di sé, io, la capacità di dire io, e contemporaneamente la coscienza morale. Cioè io, in quanto mi sento impegnato in un compito di fare in una certa maniera l'uomo e di aiutarci con gli altri a diventare uomini, questa è la coscienza morale, no? Ecco, mi pareva che in rapporto a questa, la coscienza del bene e del male, abituati come siamo appunto a dire, beh, la morale ce l'ha data Dio, la famosa scena dei 10 comandamenti che Dio dà a Mosè, le leggi, no? I comandamenti sono i comandamenti di Dio, capito? Devono essere i comandamenti di Dio, che è sacrosanto, eh. Lo stesso discorso di prima, leggere gli inizi scientifici dell'uomo non vuol dire che Dio non c'entra. Cioè la fede nella creazione si traduce in una visione che ti fa capire come avviene questa storia di Dio con l'uomo, no? Cambia solo lo schema con cui pensavi che avveniva. E così qui, capito, non è che Dio non sia Dio a dare i comandamenti. Però il fatto che Dio dia i comandamenti facendoli scoprire all'uomo, che i comandamenti nascono con l'uomo, li trovi l'uomo, non solo non cambia niente, ma secondo me è molto più rispettoso di Dio e dell'uomo. O mi sbaglio? Cioè, rispetto a un Dio che dà i comandamenti all'uomo, il quale è lì così con la bocca aperta, li prende e poi deve andare a applicarli. Rispetto a un altro Dio che si mette accanto all'uomo, che diventa uomo, diventando uomo trova i comandamenti, li fa su. Beh, mi pare un Dio decisamente più educativo questo, no? Cioè, come voi se tirate su un figlio pappagallo che fa le cose che gli dite, o tirate su un figlio che poi si muove per conto suo e che sa giudicare, no? Però su questo mi fermo perché innanzitutto è un discorsino che mi piace, perché poi è così nella vita, cioè interessa, è importante, educa, però certe volte piace, certe volte piace meno, quindi che è un criterio, sentire che una cosa vuol dire che in qualche maniera l'hai abitata, la conosci, ci abiti, ci vai volentieri a trovarla, sta roba qui, no? Allora, se noi abbiamo in testa, siamo abituati a pensare che la conoscenza del bene e del male è già lì pronta all'inizio, che attraversa l'evoluzione, no? Che la morale, come eravamo abituati, noi la ricevevamo dalla Chiesa, la quale era l'interprete della volontà di Dio. Dio la dava alla Chiesa, la Chiesa la dava a noi, no? Si può accettare in questa prospettiva questo racconto dell'avventura umana che fanno gli uomini di oggi sugli inizi della storia umana e sulla nascita della coscienza e sulla nascita della morale? Allora, proviamo a raccontare un po' come un uomo d'oggi si immagina che le cose siano avvenute. Certo, per dire come è nata la morale, intendendo che è nata con la storia dell'uomo, nella storia dell'uomo e con la storia dell'uomo, bisognerebbe poter filmare come è nato l'uomo, no? E proprio seguire passo passo la sua evoluzione, la sua storia e come si è formata la coscienza morale. Cioè, come l'uomo è arrivato non solo a chiedersi cosa era meglio fare per non farsi mangiare dall'orso, per conservare la carne mangiabile, per cuocerla, scoprire il fuoco, ma arrivare alla coscienza se agire così è bene o agire così è male. Per semplificare proprio e soprattutto per poter dire quel pochissimo che io riesco a immaginare, vedete che sto accettando un livello avventuroso, insomma, no? Di dire le due cose che so, che capisco, insomma, non mi garantisco i discorsi, ci aiutiamo per... Cioè, siamo come un po' dei ciechi che si orientano in un modo, perché studiare seriamente queste cose avrebbe già stato detto tutta la vita e poi continuare a dialettizzarle, continuare a problematizzarle. Penso che... Allora, si può partire da quella che noi diciamo la differenza tra l'uomo e l'animale, no? Cioè, il passaggio dall'animale all'uomo in questa chiave può essere in qualche maniera indicato così. L'animale è pre-regolato nei suoi comportamenti, ha un insieme, noi diciamo, di istinti, no? Che guidano in anticipo i comportamenti che lui ha. Invece l'uomo, che l'animale, avendo sviluppato molto il cervello, ha scardinato la rigidità dei comportamenti predeterminati, che sono quei 5 o 6, no? L'animale deve sapere come si fa il nido, come si procrea, come... E quindi questo ha aperto un campo enorme alla libertà, che certo è limitata anche per noi, ma è una libertà grossa, appunto. La differenza tra l'animale e l'uomo si potrebbe evocare con una sorta di definizione di questo tipo. L'uomo è quell'essere vivente che è capace di tutto, ma non sa fare niente. Che è la definizione che mia mamma dava di me. Cioè, tete che pute farne gut. Cioè, quando toccavo qualcosa, state che pute farne gut. Studia. No, non toccare niente è un disastro. Allora, l'uomo è capace in qualche maniera, potenzialmente, di tutto, ma non sa fare niente. Non sa fare niente nel senso che alla sua nascita proprio non sa fare niente. Non è specializzato in niente. Ricordiamolo questo nelle scuole scientifiche, umanistiche, prepararsi per il mestiere. Allora, noi nasciamo non specializzati, a differenza per esempio delle api, o delle formiche, o delle rondini. Dobbiamo imparare tutto, grazie alla cultura. Questa è la nostra risorsa enorme, cioè noi abbiamo un sacco di amici, un sacco di scambi possibili, imparare un sacco di robe, capito? Questa è l'umanizzazione. È capace di tutto, quasi tutto, perché con la sua libertà può adattarsi, inventare, creare. E questo però gli impone, lo costringe, il peso della libertà, appunto, di regolare e di imparare a regolare i suoi gesti, il suo modo di rapportarsi alla natura e agli altri uomini e soprattutto, semplificando al massimo, capisci perché quando da ragazzi cercavamo il cinema, violenza e sesso? No, perché sono le realtà sulle quali noi giochiamo poi la nostra umanità, no? È appunto costretto a regolare i suoi comportamenti, i suoi rapporti con la realtà e con gli altri, soprattutto controllando due realtà fondamentali che lo strutturano e possono creare un casino, hai capito? Il caos, che sono la sessualità e l'aggressività, no? Questo per rendere possibile la vita dell'individuo e rendere possibile la società, il vivere insieme, no? C'è un articolo di Zagrebeschi stamattina, parte a considerare il pericolo della democrazia in Italia partendo da queste idee, no? Che noi, le istituzioni servono per moderare il carattere selvaggio, che uno faccia il prepotente, no? Che si ritorni al selvaggio, appunto, no? le regole, appunto. Ma la morale nasce così. No? La regolazione di queste due realtà non è per niente facile, perché sappiamo che l'appetito sessuale rischia la fusione, di mangiare, appunto. E l'aggressività è una bestia che è lì pronta subito a scatenarsi. L'aggressività è subito pronta a diventare violenza. Se gli uomini vogliono continuare a vivere e a mettere insieme qualcosa insieme, a comunicare, devono distanziarsi il possesso avido e devono mantenere l'aggressività in una misura sopportabile. Come avviene questo? Come quando il cane diventa aggressivo, si fa il bastusse. Questa è la prima maniera, capito? Cioè, la prima maniera di impedire la violenza e l'avidità è mettere in atto delle proibizioni, degli interdetti. Tra l'altro sapete che interdetti vuol dire proibizione, ma vuol dire anche che qualcuno si è messo d'accordo nel dire sta cosa. Quindi c'è già il fenomeno della parola, della comunicazione, quindi i discorsi sono circolari, appunto, no? Cioè degli interdetti che indicano dei pericoli, dei vicoli ciechi. Dice, se non rispetti queste proibizioni, gli individui saltano all'aria. La società non si costruisce, appunto. Non riusciamo ad andare a cacciare l'orso o metterci d'accordo in 5 o 6. Se ognuno vuole tutto l'orso per sé, o se uno non si fida dell'altro, se uno fa l'imboscata all'altro. Dall'altra parte, promuovendo dei comportamenti che favoriscono la libertà e l'espansione degli individui e un vivere insieme armonioso. No. La morale è quest'insieme di interdetti, di regole, di modelli in qualche maniera, di tentativi appunto di comportamento che sono favorevoli, di valori se vuoi, ma appunto, che permettono all'essere umano di diventare umano, di tentare l'avventura umana, di trovare poco a poco e liberamente, coscientemente, costruendo così la sua coscienza, perché la coscienza è l'interiorizzazione degli interdetti ed è l'interiorizzazione dei costumi, delle prassi, no? Che uno interiorizza, che la coscienza è vuota all'inizio. Trovare poco a poco dei cammini di umanizzazione e di felicità. Cioè la morale è ciò che il genere umano si obbliga a credere, a convincersi e si obbliga a fare quando vuole dar senso alla sua vita. Allora l'uomo rifiuta la violenza, non accetta di divorare l'altro né di lasciarsi assorbire. Non accetta di richiudersi nell'isolamento del suo mondo, di ciò che interessa solo a lui. Entra nel gioco della comunicazione, quindi lo sguardo dell'altro, lo stupore, la dolcezza che esce eventualmente, perché può essere lo sguardo cattivo, impauroso, minaccioso, ma lo sguardo appunto accogliente, sereno, che fa pensare che uno continua a vedere altro. Parleremo, la trascendenza nasce nel volto, appunto. No? Il riconoscimento del volto dell'altro e della reciprocità, il sorriso, per esempio, no? È un culmine della morale, evidentemente. È la gioia dell'incontro, no? Fino ad arrivare, ma vedremo, la scoperta in qualche maniera del dono, hai capito? Guardandosi in giro si capisce, si guarda dietro il padre, la madre, onora il padre e la madre, in qualche maniera è guardare con stupore l'origine, no? È lì che cammina la religione, poi. No? E però intanto su questo cammino di umanizzazione è essenziale rinunciare alla violenza mortifera. L'uomo sceglie di rinunciare alla violenza mortifera, cerca di dar senso alla sua vita e di entrare nel mondo della parola. Questo accesso alla società umana, alla conversazione umana, al rispetto dell'altro, appunto, no? Alla nascita dell'idea di umanità, no? Di riconoscere nell'altro qualcuno che è alla tua altezza sempre, la dignità dell'altro. La regola d'oro, fai all'altro ciò che vuoi fare a te stesso. La si chiama d'oro perché è proprio la leva dell'umanizzazione, no? Mettersi nei panni dell'altro, fare dell'altro un altro te stesso. Capire che tu non puoi essere te stesso senza l'altro. Questo è l'uomo. Questo accesso è dato dall'assunzione, dall'interiorizzazione dell'interdetto fondamentale, che è quello che tu non sei tutto, che è quello di riconoscere il limite e la relazione, appunto, l'alleanza. E questo è illustrabile attraverso gli studi di Lévi-Strauss, per esempio, sull'incesto, sono stati illuminati, almeno per me, sono robe di 30 anni fa, che leggevo 30 anni fa, però sai, sono quelle cose che poi magari oggi sono discorsi molto più raffinati, no? Cioè la ricerca antropologica della nascita, dell'avventura umana, del soggetto umano, quindi della coscienza, riconoscono una funzione fondamentale ad alcuni interdetti. Ce lo si vede anche fenomenologicamente, raccontando la storia, capito? Non sono cose a priori che dice ste robe fanno nascere l'uomo. È nato così. E anzitutto, lo sappiamo, l'interdetto dell'incesto, che ti impedisce di fondere con l'origine. Perché questo è mortale, no? Ritornare all'origine e essere morti e non accettare di uscire, di avventurarsi, di incontrare altri, appunto, l'altro, il terzo, che è tipico. Melania Klein l'ha studiato in psicanalisi nell'infanzia, dove il bambino che succhia il seno della mamma non fa un atto poetico, fa un atto distruttivo, svuota il seno della madre, capito? La scava, la mangia. No. Impara solo dopo a non divorare la mamma, a capire che sono degli occhi, che ha una storia, che ha un legame col marito, che ci sono altri, che ha gli orari, che c'è il mondo, appunto, no? Appunto, l'esempio tipico è questo desiderio mimetico del piccolo bambino. Dopo Freud ha elaborato il complesso di Edipo, no? Il desiderio imitativo del bambino che vuole appropriarsi la donna di suo padre, e questo diventa fonte di un'intensa violenza. L'interdetto regola questa ricerca avida del bambino, lo obbliga a prendere delle distanze da sua madre e aprirsi all'altro, al terzo, e a lanciarsi nell'avventura del desiderio aperto sull'altro, istruito dall'esperienza del limite, appunto. Lascerà suo padre, sua madre, si unirà a sua donna. Secondo luogo, l'interdetto dell'omicidio, non uccidere, rispetta l'altro, riconosci l'esistenza dell'altro che non puoi ridurre alla tua paura o al tuo desiderio, no? E l'interdetto della menzogna, che è evidentemente legato, che si oppone alla perversione della parola, alla possibilità radicale di fidarsi dell'altro, no? Tutto questo ha preso forma mano a mano la coscienza umana si sviluppava e questi interdetti rappresentavano dei riferimenti, tra altri, per tracciare la via umana attraverso le cose che accadevano. Che fosse il clima, la caccia, l'organizzazione, gli animali, la pittura, la paura, l'angoscia, Gaudium et Spes inizia così, le paure e le angosce degli uomini. Le speranze degli uomini erano queste cose anche per loro. attraverso le tre strutture fondamentali del mondo, che sono la differenza sessuale, la differenza dello spazio, la differenza del tempo. Temporalità è la morte, la distanza è la comunicazione, la parola, e la differenza sessuale è l'alleanza dei diversi, sulle grandi strutture, appunto, dell'antropologico, chiamiamolo così, no? Tra l'altro queste strutture, la differenza sessuale, lo spazio e il tempo, definiscono l'identità di una persona. Se guardate la vostra carta di identità, ciascuno di noi è identificato per il sesso, il luogo e la data di nascita, no? O no? Quindi se mi è proprio bambi del tutti nel fare la carta d'identità. Non abbiamo pensato all'antropologico, ma è dentro. E non so se cominciate a percepire che la morale non è caduta dal cielo belle fatta, ma si è costituita poco a poco come un sistema culturale complesso che ha permesso di organizzare la sopravvivenza dei gruppi umani e ha promosso la gioia di vivere con gli altri. Quel sistema culturale che ha cercato di far assaporare il più possibile il gusto di diventare uomini, il sapore di umanità, appunto, no? Anche oggi la morale dovrebbe essere questo, la sapienza che ci fa sentire l'umanità delle cose che facciamo, no? Vedete come siamo barbari a considerare tantissime cose che facciamo, come siamo primitivi, poca coscienza. Abbiamo assimilato poco il sapore dell'umano. Ci rubano la coscienza con delle pressioni culturali cieche, in questo caso l'economico, nel nostro scientifico economico, no? Che taglia tutta uno spessore di umanità la nostra società, no? Giocando su questi istinti un po' infantili, dell'avere tanto, del correre dappertutto, del far tutto quello che vogliamo. La morale, perché capite, non mi fermo, mi piacerebbe, avete capito, mi piacerebbe, no? Ma queste leggi che hanno inventato l'umanità, no? Lo hanno fatto perché hanno una forza simbolica, cioè il non uccidere è una straordinaria costruzione linguistica culturale e perciò simbolica. Simbolica vuol dire che è capace di far condividere ai diversi un senso, che lega i membri di un gruppo in un senso, veicolato appunto dalla parola, che nasce, risulta evidente anche nella formulazione, chi è chi dice non uccidere l'altro, no? C'è qualcuno che mi rivolge la parola e dice non uccidere, sottinteso perché tu sei un animale violento, non uccidere. E quindi questa costruzione nasce dalla responsabilità, no? Dalla risposta che io do all'altro che mi interpella. L'altro dice rispettami, l'interpellazione di rispettare l'altro. E l'altra parte io chiedo all'altro di rispettarmi. Però appunto quando tu preservi all'interno, col non uccidere, all'interno del gruppo, preservi la vita e in qualche maniera il gruppo, si presenta la violenza all'esterno, con gli altri gruppi. Con l'altro gruppo l'alternativa è o la guerra, la lotta mortale o l'alleanza. E qui si afferma l'altra grande invenzione degli umani, lo scambio matrimoniale, come il grande strumento di alleanza. Perché il figlio o la figlia data in sposo o in sposa alla figlia o al figlio dell'altro è il sistema comunicativo radicale dell'alleanza. E anche qui viene preservato questo valore dei legami, della pace, della solidarietà, della concordia, della costruzione comune, della politica, appunto. Viene preservata anche qui da un comandamento negativo, che impedisce l'avidità e la violenza del desiderio. Non sposerai tua madre, tua figlia, tua sorella, proibizione dell'incesto, appunto. Ecco, qua dentro mi pare c'è dentro tutta la morale. In questi due comandamenti negativi, questi due interdetti, che hanno reso possibile l'avventura umana, proponendo il rispetto dell'altro come te stesso, come valore fondatore della società umana. Sono fondativi, sono eventi culturali, simbolici, capaci cioè di significare una serie di altri gesti. La proibizione dell'omicidio e dell'incesto contiene un senso capace di illuminare infinite situazioni dell'esistenza personale e storica, attraverso le quali l'uomo racconta la sua avventura e la racconta moralmente, appunto, umanamente. E perciò, per esempio, l'interdetto dell'omicidio, che proibisce di prendere un coltello e scoltellare uno, spaccargli la testa con la pietra o sparargli quando si inventa l'arma da fuoco, no? In realtà il non uccidere apre un senso e un'esigenza infiniti. È il rispetto dell'altro, non soltanto nella vita, ma nella dignità, nella parola, nella proprietà, quindi non rubare, non mentire, no? Cioè le varie vicende e situazioni della vita e della storia fanno vedere continue esigenze, quindi fanno nascere altre regole, altre responsabilità. No? Il non uccidere si articola, per esempio il diritto del lavoro, è un'articolazione del non uccidere, no? Perché se uno toglie il lavoro l'hai ucciso. In una società dove la fonte di senso è il lavoro, la fonte di sopravvivenza è il lavoro, e togli il lavoro, l'hai ucciso. La Costituzione italiana parte, dice, Repubblica fondata sul lavoro, che strano, un tema socialista. In realtà, appunto, invece di cominciare a dire non uccidere, e poi però si uccide in tante maniere, spiega, ho cominciato a dire fondata sul lavoro, cominciamo a dar lavoro. In questa società cominciamo a dar lavoro. E così progrediscono insieme l'uomo e la morale, cioè ogni volta che in una situazione storica particolare l'uomo scopre una maniera di diventare più uomo o scopre che l'uomo viene offeso, impedito di nascere, si risveglia la coscienza morale che è chiamata a vedere, a rispettare, a promuovere la vita. I cosiddetti valori dell'uomo nascono così, appunto. Queste sono le qualità umane da salvare in questa situazione. Ma anche l'incesto è così, perché l'incesto che proibisce direttamente di avere rapporti col padre, la madre, il figlio, la sorella, ma è chiaro che ciò che si cerca in questo rapporto fusionale con la madre lo si può cercare in ogni altro rapporto, con gli amici per esempio, con la società. Ci sono ideologie totalitarie che sono incestuose, appunto, che non ammettono la differenza. O con la religione, i fondamentalismi sono fenomeni incestuosi, no? O in casti, che è lo stesso, poco casti, in casto, contrario di casto, esattamente incesto. E quindi si vede qual è la funzione della proibizione dell'incesto. Di fronte ad ogni realtà altra, di fronte all'altro, noi siamo tentati di ridurlo a qualcosa di nostro, di noi. Siamo tentati di rifiutare violentemente l'altro e la fatica di uscire da noi, è la fatica dell'accordo. Mentre è l'altro che veicola la promessa, appunto, no? L'origine, il comandamento, amore del prossimo, eccetera. Dio sta dicendo queste cose in questa maniera. Il comandamento negativo, non avere rapporti incestuosi, viene a toglierci dalla chiusura e aprire davanti a noi il campo del rapporto, dell'alleanza, della storia. Vedete che, mi fermo, con questi discorsi in realtà noi stiamo costruendo, nella chiave di una lettura scientifica, di una antropologia narrativa, genealogica di come è nato l'uomo, stiamo costruendo la nascita dei comandamenti, che hanno conosciuto poi le formulazioni diverse nelle diverse forme delle civiltà. Accenneremo dopo, dove nascono le religioni, soprattutto le civiltà più evolute, dalla parola, della scrittura, della cultura, appunto, egiziani, babilonesi. E per esempio, quando noi cercando i paralleli dei testi biblici abbiamo trovato con sorpresa che i 10 comandamenti c'erano nel codice di Hammurabi, no? Con tante altre cose splendide al codice di Hammurabi. Il codice di Hammurabi è una fase di elaborazione di questi discorsi, che a noi sono arrivati nella formulazione mosaica, dove tra l'altro la seconda tavola della legge, guardate com'è suggestiva, è unita alla prima, che sono i comandamenti della religione, no? Che Dio è uno solo, che non devi nominare inutilmente il nome di Dio, che devi salvare le feste, lo spazio nel mondo per Dio, eccetera, eccetera. E della seconda tavola, a questi due interdetti del non uccidere e non avere rapporti incestuosi si riconducono gli altri comandamenti: non rubare, non mentire, non commettere adulterio, non volere per te ciò che è dell'altro, che Genesi riassume poi nel non desiderare questa bestia che desidera famelicamente, non desiderare o distruse tutte, ma ascolta la parola di Dio, non di pane vive l'uomo, quello che vuole assaggiare con la bocca, ma della parola di Dio, no? E dico, la suggestione del rapporto tra le due tavole è data dal quarto comandamento, che è il primo della seconda tavola, ma è quello più vicino alla prima. Cioè, per imparare a riconoscere Dio bisogna onorare il padre e la madre, che è l'unico comandamento positivo della seconda tavola. Sono tutti negativi per salvare la voracità, la violenza della bestia. E questo permette alla bestia di riconoscere il dono, l'origine, il padre e la madre. E il riconoscimento del padre e la madre è la via per riconoscere il padre che sta nei cieli, dirà Gesù. Quindi la via della trascendenza, no? Dell'antecedenza. Perché l'avidità, la violenza, nasce dall'idea che tu sei l'unico, sei il primo, non c'è nessuno prima di te, che tu puoi far tutto, no? Altra logica di questa nostra società presente, che non riesce a far passare l'interdetto, l'interdetto elementare, che noi non possiamo far tutto. Cioè, questo sarebbe, secondo me, il grimaldello antropologico di parlare di Dio, della trascendenza. Perché se ogni uomo dice posso fare quel che voglio. E siamo fatti su anche in maniera semplice noi, a rigore. Se no, perché da furbescamente complichiamo le cose. Vedete quindi quali sono gli elementi che strutturano la morale e fanno crescere l'umanità dell'uomo. La coscienza, tu, chiama tu, l'impara Dio, io, no? È l'altro che ti chiama e che ti incita a riconoscerti come soggetto, no? Allora, la coscienza, le leggi e le regole, non uccidere, non essere incestuoso, e i valori, le cose belle che puoi fare con l'altro, con gli altri. L'umanità dell'uomo come orizzonte. Guarda che la storia è lo spazio del mondo. Ci offre di raccontare delle belle storie, capito? Questi sono i valori.